Allora cominciamo il nostro Salmo 2, comincio col leggerlo nella traduzione che vi ho dato. Perché le nazioni congiurano e i popoli tramano progetti vani, perché si organizzano i re della terra e i principi si riuniscono in segreto contro Yahweh e contro il suo consacrato. Spezziamo i loro legami, gettiamo via il loro giogo. Colui che è seduto nei cieli ne ride, Yahweh si fa beffe di loro. Allora parla ad essi nella sua ira, li sgomenta nel suo furore. Sono io che ho insediato il mio re in Sion, il mio santo monte. Proclamerò il decreto di Yahweh, che di me disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò in eredità le nazioni, in dominio le estremità della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, le frantumerai come ceramica di vasaio. E dunque, o re, riflettete con impegno. Lasciatevi correggere, potenti della terra. Servite Yahweh con timore. Baciategli i piedi con tremore. Perché non s'adiri e non smarriate la via. La sua ira si infiamma rapidamente. Beato chi in lui si rifugia. È interessante, non so se avete notato, che in qualche maniera sono veramente legati i due salmi. Avete visto che come comincia il primo salmo? Come finisce il secondo salmo? Beato chi... È come se ci fosse, aperta parentesi, chiusa parentesi, una specie di inclusione. Infatti, come cominciava il primo salmo, Ashre, Ashre Ais, la conclusione anche qui è Ashre. E quindi, beato colui che è pure felicità di, ecco, come dice sempre, beato e felicità. Avete visto che è un salmo, già anche così a occhio, è un salmo particolare, anche qui non ci sono preghiere, strano, no? Come il primo salmo è piuttosto una considerazione, abbiamo visto salmo sapienziale, una riflessione, per dire quali sono le condizioni perché un uomo trovi la felicità. Quindi è una riflessione che ti può aiutare nella tua meditazione, perché tu possa essere veramente felice. Il secondo salmo possiamo dire che è invece la descrizione di un tumulto di popoli. In effetti comincia con una domanda, no? Il perché? Perché hanno tumultuato i goyim? Infatti la terza parola è le nazioni. In ebraico è perché hanno tumultuato le genti, le nazioni, i goyim, ed è un tumulto contro chi? È un tumulto contro Dio. In effetti non è un tumulto contro Israele, no? Ma è un tumulto contro Dio. Le nazioni, notate bene, quando, se voi leggete l'Antico Testamento, le guerre che ci sono contro Israele, anche nell'antichità, andate a vedere la storia antica, le guerre tra i popoli non sono mai guerre tra i popoli, ma sono guerre tra le divinità di un popolo e le divinità di un altro. Quindi era un po' una specie di braccio di ferro, chi è il più forte? Ricordate quanti salmi, no? Signore, perché non intervieni? Perché le genti, cioè ancora i goyim, non debbano dire dov'è il tuo Dio, cioè in fondo le nazioni è una specie di sfida, no? È il Dio di Babilonia che vince sul Dio di Israele, o è il Dio degli egiziani che vince sul Dio di Babilonia, cioè sono gli dèi che si sfidano tra di loro e vediamo chi è il più forte. Ora, stiamo attenti per esempio che nell'Antico Testamento non si pone mai il problema del monoteismo. Il monoteismo è un problema di tipo filosofico. Per gli ebrei non esiste il monoteismo di tipo filosofico, esiste un monoteismo di tipo etico. Mi spiego cosa vuol dire. Il monoteismo di tipo filosofico è questo: non esiste se non Dio che è Dio, per cui non esistono dei, non esiste. Questa qui è la filosofia, dice non esistono, non è possibile. Mentre il problema del monoteismo etico è un'altra cosa, cioè a noi non interessa se esistono o non esistono altri dei, comunque noi non adoriamo se non questo, ecco il monoteismo etico. Cioè, qualora anche esistessero altri dei, chi se ne frega. Noi abbiamo questo è il nostro Dio. Quindi Israele non si è mai posto il problema, ma ci sono, non ci sono gli altri dei? E più tardi, più andando avanti, poi si porrà il problema. Ma all'inizio non è mai potremmo dire che piuttosto che un monoteismo è una monolatria. Cioè, magari ci sono, che so, mille dei, ma noi ne adoriamo uno solo, ed è il nostro, e basta. E in effetti tutto il discorso che si fa spesso nell'Antico Testamento è: il nostro Dio è un Dio che non si vede, ricordate la proibizione di preparare statue, di fare immagini, eccetera, ma c'è, perché agisce. Gli altri dei si vedono, ma non ci sono, perché non agiscono. E come si fa a sapere se il nostro Dio agisce o non agisce? Guarda chi siamo noi. Chi eravamo? Eravamo schiavi. Eravamo in Mitraim, eravamo in Egitto, nella doppia angoscia. Chi siamo? Siamo un popolo libero. Chi l'ha fatto? Il nostro Dio. Quindi, come si fa a sapere se un Dio è vero? Se è colui che rende possibile una trasformazione. Il nostro Dio ci ha trasformati, da morti siamo diventati vivi. Ricordate che la stessa cosa dirà poi San Paolo nelle sue lettere. Chi eravate e chi siete? Eravate stranieri, eravate lontani, eravate peccatori, chi siete? Siete figli, siete diventati ospiti, siete diventati adottivi, siete entrati nella comunione con Dio, chi eravate e chi siete? Quindi il problema qui non è se ogni tumulto comunque contro Israele, non è se esistono gli dèi o no, ma ogni tumulto contro Israele in realtà è un tumulto contro Dio, perché è Dio che difende il suo popolo, è lui che dice voi siete miei, io sono vostro. In fondo ricordate che questa è la formula dell'alleanza, la formula dell'alleanza è una formula matrimoniale, io appartengo totalmente a te e tu appartieni totalmente a me. Quando si sposavano gli ebrei dicevano così, io sono tuo, tu sei mio. Ed è la stessa formula dell'alleanza, è un'alleanza tra l'uomo e la donna che ha immagine dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, non per niente i profeti dicono, tu sei la mia sposa a Israele, e già ve l'ho detto mille volte in questa sede che questo è possibile nella lingua ebraica perché popolo nella lingua ebraica è femminile, quindi per dire tu sei mia moglie, sei la mia popola, in italiano la cosa non è possibile per la lingua, però per gli ebrei sì, per cui si può dire che Dio è lo sposo del suo popolo, è colui che dà sicurezza. Cosa faceva lo sposo? Lo sposo aveva un senso molto preciso, non è semplicemente mio marito e basta, ma per una donna ebrea, una donna dell'Antico Oriente, lo sposo vuol dire intanto fecondità, avrò dei figli, e i figli vuol dire ricchezza, perché sono braccia, che lavorano. Non vuol dire disoccupazione, perché bisogna pur lavorare, eccetera. In più, quando io sarò vecchia, avrò qualcuno che mi prende in casa sua e che mi proteggerà, perché quando io non potrò più, non avrò più possibilità, se no sono destinata a morire di fame. Una donna senza figli è una donna destinata a morire di fame. Non c'era la reversibilità e non c'era, se rimaneva vedova, non c'era niente. E allora chi si prende cura In effetti, quando Israele perde tutto, Gerusalemme viene distrutta, povera figlia di Sion, povera vedova figlia di Sion, sei rimasta vedova, cioè vuol dire non c'è più nessuno che ti difende, tutti, sei lo zimbello di tutti, perché una donna che non aveva marito e diventava lo zimbello di tutti, e dunque c'è questa situazione che viene più o meno ripetuta anche nel Salmo. Comunque il Salmo, se volete, è un Salmo regale, cioè vedete che parla di un re, no? Questi popoli e questi re sono in tumulto contro Dio, e poi c'è perché contro Dio? In realtà sono contro Dio perché loro stanno respingendo il suo consacrato. Consacrato che potrebbe essere un re di Israele, quando c'è una guerra, e non è, come vi dicevo, la guerra contro un popolo, ma contro gli dèi di questo popolo. E però, se notate bene, la descrizione presenta che questa opposizione in realtà è inconsistente, è ridicola. Addirittura colui che è seduto nei cieli, cioè che è Dio, ricordate che Dio, non si può pronunciare il nome di Dio, viene chiamato qui Yahweh, ma io lo leggo sempre Yahweh, ma lì in ebraico le quattro lettere sono impronunciabili, ormai adesso si dice Yahweh, ma noi non sappiamo se lo pronunciavano così, se era Yahweh, se era Yahweh o Yavo, non si sa, però adesso la tradizione nell'ultimo mezzo secolo è arrivata a definire che si chiama Yahweh, il nome di Dio è Yahweh. Ma allora quando arrivavano lì, se andate a vedere, io giù il libretto dei salmi che usano ancora gli ebrei, quando si arriva lì c'è scritto Yahweh con il tetragramma sacro, cioè queste quattro lettere, ma poi c'è una specie di prolungamento e c'è scritto in ebraico il nome, cioè vuol dire tu non devi leggere Yahweh, ma devi leggere il nome. E nella Bibbia invece, laddove c'è il tetragramma sacro, cioè il nome di Yahweh, è circondato da un quadratino, quasi a dire, quando arrivi lì devi saltarlo, devi dire il nome, oppure puoi ripetere soltanto Elohim, e basta, che vuol dire il Signore, ma di solito si dice il nome. Ora, questa resistenza è veramente inconsistente, infatti dice colui che è seduto nei cieli, cioè Dio, se ne ride. E poi Dio si fa beffe di loro, per dire, il se ne ride, c'era, mi ricordo, la Vetus Latina, la vecchia traduzione che prima di quella di San Girolamo, che era in vigore ai tempi, ricordate San Girolamo, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio erano della stessa epoca, quindi è chiaro che Sant'Ambrogio non poteva avere a disposizione dei salmi tradotti da San Girolamo, perché San Girolamo ai tempi di Sant'Ambrogio viveva in Palestina e stava traducendo la Bibbia, e quindi non stava lavorando per tradurre la Bibbia con grande fatica, e quindi si cantava, per esempio con la traduzione da Vetus Latina si diceva coloro, qui si dice è seduto nei cieli e ne ride, e si fa beffe di loro, e veniva tradotto in latino, dicono euge euge, che vuol dire, il mio professore di latino diceva, ma era un buon milanese, no? Lui diceva, noi diremmo in milanese cica cica, cioè sta te te, ciappa ciappa, cioè prendi prendi, no? Per dire il Dio che sghignazza in cielo, diceva, ma questi qui se la prendono con me, ma non sanno che mi fanno ridere, insomma, ecco, proprio dire, un po' così. E quindi ridicola inconsistenza. E poi invece il Messia, il Messiah, il consacrato, resta invece al sicuro, resta sereno, il re che Dio ha stabilito, che è il rappresentante di Dio, che è figlio di Dio, notate bene, sono tre note caratteristiche di questo Messia, primo è figlio di Dio, avete notato, secondo è padrone dell'universo intero, terzo è giudice escatologico, cioè è il giudice di tutto ciò che succede, no? E allora che cos'è che bisogna fare? qual è la situazione che viene suggerita, che cosa bisogna fare? Sottomettetevi, lasciate che Dio regni, lasciate che sia Dio, riconoscete che il Signore è Dio, riconoscete che è Lui, no? E quindi sottomettetevi a Lui, servite Yahweh, baciate gli piedi, baciare i piedi vuol dire adorare, no? Baciare, anche la parola italiano, la baciare, a noi non dice, volevo dire la parola adorare, il verbo adorare, viene dal latino ad os, che os è la bocca, perché cosa si faceva quando si adorava? Ci si inchinava e si baciavano i piedi della statua, della divinità, ecco l'adorazione, era un baciare i piedi della statua. Ora, qui anziché dire adorare, viene messo piatto piatto, baciategli i piedi, con timore. E perché? Perché se tu gli lasci, se ti sottometti a Dio, allora da lì c'è la tua felicità. La conclusione, in effetti, felicità di colui che in lui si rifugia. Beato chi è? Ricordate che Asheré, quindi ancora una volta, beato, fortunato, felice, felicità, quindi colui che si rifugia in lui. Questo è un po' l'insieme del Salmo, avete visto, ed è abbastanza interessante, perché se avete notato, guardate quante citazioni ci sono in margine. Beh, il Salmo è già citato da altri Salmi, vedete che c'è Salmo 72, Salmo 89, Salmo 110, poi gli Atti degli Apostoli. Gli Apostoli, nel momento in cui viene arrestato, gli Apostoli vengono arrestati, condotti in galera, eccetera, tutta la comunità si raduna e cominciano a pregare questo Salmo, dicendo: non è forse stato scritto perché congiurano i popoli, eccetera, eccetera, per lì. E poi ancora Apocalisse 19, poi Atti 13, 13, Ebrei, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, la lettera agli Ebrei 1:5, poi 5:5, e poi ancora il Salmo 110, c'è una citazione, spezzerai con gioco di ferro, ancora l'Apocalisse, sempre 19, Salmo 34, poi il libro anche dei Proverbi. Beato, cioè fortunato, felicità di colui che. Cominciamo allora a vedere una lettura, facciamo una lettura con Israele, come dicevamo, poi cerchiamo di fare una lettura con Gesù e una lettura per noi. Dicevo che l'immagine che vuol trasmettere probabilmente è un salmo che veniva cantato oppure che veniva anche proclamato da qualcuno durante la cerimonia della intronizzazione di un re. Potrebbe essere, oppure che veniva pregato in casa quando si preparava questa cerimonia, dice: ecco, ci sarà domani sera o dopodomani o la settimana prossima l'intronizzazione del re, cominciamo a pregare per lui. E quindi era una preghiera in occasione di questa funzione, la celebrazione di una intronizzazione di un re. E vuol far scoprire questo salmo il progetto di Dio che ormai è sul punto di realizzarsi e si realizza nel suo consacrato, cioè chi è il re? Ricordate che qual è l'errore di Saul? È quello di sostituirsi a Dio. Dio ti ha detto di fare questo e tu hai fatto un'altra cosa perché credi di essere migliore di lui. Ah no, ma io non è che ho disobbedito, ho solo messo da parte le pecore più belle, eccetera, per fare un sacrificio al Signore. La risposta di Samuele, che dice: il Signore gradisce forse i sacrifici più dell'obbedienza? Ecco, l'obbedienza è migliore di tutti i sacrifici. Quindi questa, ricordati che prima di tutto tu devi essere uno che è il mandato da Dio. Ricordate che la parola re si dice Melech in ebraico, Melech. E messaggero si dice Malak. Da come si scrive, togliendo le vocali, è scritto alla stessa maniera: Mem, Lamed e Chi. Allora, vuol dire che hanno cambiato soltanto le vocali, ma le radici sono le stesse. In fondo, chi è il re? Chi è il Melech? Il Melech è un Malak. Il re è un messaggero, cioè è colui che rappresenta Dio. Già vedete anche dal punto di vista strutturale, cioè il re non è mai veramente il re in Israele, ma è un rappresentante di. Ed è per questo che Davide rifiuterà di uccidere Saul. Io non metterò mai la mano sul suo consacrato, perché è vero che Dio lo ha ripudiato e adesso ha consacrato me, ma io non mi sostituisco a Dio. Se Dio vuole lo farà morire lui, non sarò io a prendermi la responsabilità, perché è gravissimo, vuol dire che io mi sostituisco a Dio. Vedete, mentre da una parte abbiamo Saul che si vuol sostituire a Dio, abbiamo Davide che è invece l'esempio del re saggio, il quale non si sostituisce a Dio. Allora capite che questo, dopo lo vedremo, è applicabilissimo a Gesù, no? Per quello che questo salmo è stato chiaramente applicato a Gesù. È colui che non si sostituisce a Dio, ma è l'inviato di Dio ed è Dio stesso. E ricordiamo ancora che l'ebraico Messia significa unto, consacrato, in greco diventa Christos, da qui il crisma, ricordate il crisma? Vuol dire qualcosa che unge, il crisma, vuol dire, unguento, e quindi colui che su cui si viene sparso l'unguento si chiama unto, consacrato. E è chiaro che il salmista non prevedeva Gesù di Nazaret, non è che si può dire, il salmista era un profeta, si è messo lì davanti alla sua sfera di cristallo, vedo, prevedo, no, assolutamente no. Sta parlando del modello dei re, probabilmente ha davanti il modello dei re, comunque sia, Davide con tutte le porcherie che ha fatto, però è rimasto il modello dei re, non a causa dei peccati che ha fatto, certamente no, ma a causa della sua fede. Davide è peccatore e credente, questa la Bibbia ce lo presenta così, è un peccatore ma è credente, e proprio perché è credente, allora credere vuol dire appoggiarsi a Dio come su una roccia, ed è per questo la sua grandezza, perché ha scelto Dio come la sua roccia, mentre Saul ha scelto se stesso, ha scelto il potere e ha voluto salvare il potere a tutti i costi, Davide non si è abbarbicato al potere con le ventose, come fanno i nostri ministri, no? Che non li tiri via più, hanno delle ventose speciali, bisogna sapere dove le comprano, perché sono a prova di ogni tipo di sradicamento, altro che la colla. E quindi dicevo che è chiaro che non prevedeva Gesù, si limitava il salmista a sfruttare l'idea del re in vigore presso le dinastie dell'epoca, chi cos'era il re? Il re era chiamato, pensate, mio figlio sei tu, ricordate che è anche la formula con cui gli dei intronizzavano un faraone in Egitto, per divinizzarlo agli occhi dei sudditi, noi abbiamo, tu sei figlio di Aton, Akhenaton, Tut Moses, tu sei figlio di Tut, tu sei mio figlio. Quindi noi abbiamo alcuni salmi egiziani che hanno un andamento abbastanza simile. Cioè questo è interessante, perché vuol dire che gli ebrei non hanno mai avuto paura di usare preghiere o rituali che erano pagani e li hanno, come dire, diciamo virgolette, battezzati, no? Cioè li hanno integrati nella loro cultura. Togliendo tutto quello che c'è di riferimento agli dèi, lo hanno usato per Dio. È un po' come succedeva nel Medioevo. Può succedere nel Medioevo. Voi vedete le costruzioni, ci sono dei templi pagani. I cristiani cosa hanno fatto? Mica li hanno distrutti. Ci sono, li teniamo in piedi, le colonne le teniamoci, modifichiamo un po' dentro, incorporiamo tutto, per cui ciò che era pagano viene cristificato, trasformato e diventa una chiesa, pensate, la chiesa di San Lorenzo a Milano, no? La basilica di San Lorenzo, il famoso colonnato, pensate, non so, ad altre chiese che si trovano a Roma, la chiesa che era dedicata a Minerva, cioè c'erano veramente delle, anche ad Assisi, no? Allora, si prendeva, pensate anche cosa vuol dire il Teatro Marcello, a Roma, In realtà il Teatro Marcello non c'è più, è rimasta la struttura, ma è un palazzo che ha la forma di ancora di teatro, però dentro c'è il palazzo ed era un teatro. Oppure andate ad Aosta, anche lì, le suore di San Giuseppe abitano nel monastero, se voi andate dentro nel giardino vedete proprio la forma, sembra di vedere un pezzo di Colosseo, ma ci hanno fatto dentro la casa. Cioè si prendeva ciò che era vecchio, veniva riutilizzato e si costruiva dentro qualcosa di nuovo, perché abbatterlo? È così, è solido, è buono, perché no? E quindi si prendeva questa preghiera pagana, la si trasformava e diventava una preghiera cristiana, dove troveremo questo meccanismo col Salmo 28 o Salmo 29, Salmo 28 per il, laddove si parla di, è una vera formula, è un vero salmo dedicato al Dio della pioggia, Baal, e diventa invece il salmo dedicato a Dio, che è il Dio della fecondità, comunque il nostro Dio è il Dio della vita e quindi è Lui che manda la pioggia, è Lui che viene chiamato il salmo dei sette tuoni, no? Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, e diviene, il Signore tuona, il Signore tuona e continua a tuonare. È curioso anche lì la parola tuono, kol in ebraico, kol vuol dire anche vuol dire tuono, ma vuol dire voce, perché quando Dio parla è un tuono la sua voce. E ricordate che Elia, quando parla, quando Elia entra nella grotta, eccetera, no, arriva il terremoto, arriva quella, a un certo punto ci fu, potremmo dire, il sussurro di un tuono impercettibile, no? E cioè quando Dio parla il suo silenzio è come un tuono, per questo che il silenzio fa più paura delle parole, perché è Dio che parla e allora devo riempirlo di parole, di chiacchiere, perché se no, se Dio mi parla sono fritto, capite? E allora devo riempirlo di chiacchiere. Allora dicevo che viene presa questa struttura, potremmo dire letteraria, antica, che veniva usata anche dai pagani, ma e viene applicata in un'altra maniera. Ma non possiamo non pensare a distanza che lo Spirito Santo, che ha ispirato la Bibbia, intendesse mettere in risalto che, certo, il re era in qualche maniera figlio di Dio, messaggero di Dio, portavoce di Dio, ma un po' come quando si guarda una banconota oppure un francobollo, si vede la filigrana, no? Ma in filigrana c'è in fondo che, a chi pensava Dio quando parlava così del re? Pensava a suo figlio, pensava a Gesù, il re dei re, l'unico re il cui regno non è di questo mondo, cioè non è il modo di regnare che c'è in questa logica che noi abbiamo, ma è un altro tipo di logica, è la logica non del potere ma del dono di sé, è la logica di vince chi perde. Apparentemente Gesù è un re sconfitto, in realtà è un re che vince, e dunque già c'è questa cosa. Ed è sorprendente la precisazione: oggi io ti ho generato, cioè non solo fa pensare alla nascita un giorno di un re normale, ma di un re eterno. Se Dio genera qualcuno, lo genera per l'eternità, un re eterno, in cui il Verbo viene continuamente generato nel seno del Padre, ricordate, no? Il prologo di Giovanni, in principio era il Verbo generato appunto nel seno del Padre, e anche la splendida vittoria del Messia, del consacrato, sui nemici, che sono coalizzati, che certamente è una vittoria, non è una vittoria qualsiasi avvenuta nella storia in Israele, ma è la vittoria definitiva, la vittoria scatologica, la vittoria sul peccato, è la vittoria che Gesù è venuto a portare sul male che c'è nel mondo. Quindi in realtà i popoli che combattono contro Dio, che cosa sono? Sono tutte le forze negative della vita che sono coalizzate perché vogliono rendere nulla la potenza dell'amore di Dio. Ebbene, Dio non si lascia fermare, l'amore di Dio è più forte, perché l'amore di Dio, l'amore è forza, non è violenza, sono due cose diverse. La violenza distrugge, la forza costruisce. L'amore è forte perché costruisce. L'odio è violento perché distrugge, sempre la solita storiella che io racconto, che sarete stufi di sentire, che è quella del vento e del sole, no? La gara tra il vento e il sole, se qualcuno non la sa ve la racconto ancora per l'ennesima volta, vento e sole che fanno la gara, chi è il più bravo, dice il vento al sole, ah certamente sono più bravo io, sono più forte di te, e allora dice va bene, ok, stava passando un uomo, vediamo chi dei due riesce a togliere il mantello a quest'uomo. Allora il vento, comincia tu, dice il sole al vento, perché sei più forte, e il vento comincia a soffiare. E questo più soffia, più questo si avvolge con il mantello, sempre di più, e il vento non ce la faccio, dopo dire, io non ce la faccio, provaci tu, vedrai, neanche tu ce la farai. E il vento, e il sole comincia con un piccolo raggio, poi un altro che alla fine butta via il mantello. Ecco, abbiamo l'esempio di cos'è la violenza. La violenza non produce nulla. E cos'è la forza? La forza è l'amore. L'amore invece ti libera. La violenza ti opprime, la forza ti libera. Per questo che l'amore è forza, non è violenza. Perché è persuasione. È dolcezza, ma è forte. È una dolcezza forte. Non è la dolcezza del cioccolatino. Ricordate che il Papa parla di cristiani da pasticceria. Non ha niente a che vedere la dolcezza del cristiano con i cristiani da pasticceria. È qualcosa... oppure questa cosa un po' asettica, no? Oppure cristiani da tintoria, li chiama così il Papa anche, cioè questa sbacchia qui, togli là, no? Pulizia a secco, no? Bisogna entrare nel profondo, bisogna avere l'abito nuovo, non star lì a sbacchiare le cose vecchie. E allora dicevo, e questo ultimo giorno è la visione della definitiva vittoria del bene, di che è Dio, dell'amore, sulla violenza. Ora, quello che spinge a fare queste applicazioni, che al tempo della composizione del Salmo non si poteva certamente fare, è il fatto che dal punto di vista terreno, politico, queste promesse non si sono mai realizzate. Ma in realtà sul piano della spiritualità, della realtà, potremmo dire, profonda, queste sono realizzate in Cristo Gesù. Apparentemente Gesù è uno sconfitto, ma umanamente. E il fatto che, malgrado queste promesse non si siano realizzate, questo Salmo è stato conservato nel Salterio come parola di Dio, è perché gli ebrei, anche quando ci trovavano di fronte a promesse non realizzate, dicevano, se Dio l'ha detto... vuol dire che lui lo realizzerà. Non sappiamo quando, ma vuol dire che lui lo realizzerà. Quindi c'era questa certezza. E noi, guardando effettivamente i cristiani, leggendolo, vediamo adesso la seconda lettura con Gesù. Ora, quando noi a Natale celebriamo la nascita di un bambino nato da Maria, deposto nella mangiatoia di Betlemme, non dimentichiamo la grandezza del mistero che si nasconde sotto queste fragili apparenze. Quella nascita visibile è l'icona di un'altra nascita invisibile. Tu vedi questo, vedi un bambino, ma in realtà dietro c'è un altro figlio, che è invisibile. Mio Dio sei tu, oggi ti ho generato. A questo allude San Luca, Luca 1,32, no? Quando dice a proposito del discendente di Davide, re di Israele, annunciato alla Vergine, che sarà chiamato figlio del Dio Altissimo. Ecco, capite? Figlio del Dio Altissimo. Oppure profeta, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Ricordate, no? È il Benedictus di Zaccaria. Ora, che cosa aveva in mente Luca? Luca aveva in mente certamente questo Salmo. Possiamo ben immaginare, con quanto indicibile fervore, Gesù cantasse questo Salmo, che parlava di lui in anticipo. Io credo che Gesù, certamente, quando veniva cantato questo Salmo nella sua casa, lo cantava pensando a ciò che lui stava vivendo. E come poteva venire cantato anche nelle primitive comunità cristiane. Pensando, avete visto quante citazioni ci sono, no? È uno dei salmi più citati, nel Nuovo Testamento questo. Ma Gesù anche a varie riprese ha annunciato profeticamente la sua risurrezione, ricordate Marco 8:31, 9:31 e poi 10:34, e Gesù stesso applica questo salmo a sé, ricordate che lui stesso quando dice, quando nel salmo Davide dice mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. E quindi penso che è bello pensare a questo Gesù che si presenta come il compimento della promessa. Già vi dicevo che il passo del Salmo, mio figlio oggi ti ho generato, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato, è citato almeno due volte nel Nuovo Testamento, Atti 13:32 e Ebrei 1:5. E viene citato non per altro, ma viene citato per parlare di risurrezione. Non viene citato per parlare del Natale, ma si viene citato per parlare di risurrezione. Ti ho generato perché io ti ho dato una vita che non viene mai meno. Tu sei veramente figlio perché attraverso la morte e la risurrezione tu hai dimostrato che la morte non ti ferma, che l'amore è più forte della morte. Pensiamo anche alla venuta misteriosa dei magi a Betlemme. Anche qui probabilmente si può vedere una misteriosa realizzazione dell'omaggio annunciato dal Salmo. Capite, o re, adesso servite il Signore, tremate, rendete omaggio, prostratevi, baciategli i piedi. Quante volte vengono presentati magi che baciano il piedino di Gesù, no? Ho in mente la celebre adorazione dei magi che si trova al Louvre di Bernardino Luini, si vede proprio uno dei magi che si inchina a baciare i piedi, baciategli i piedi. E quindi che cosa viene in mente? Viene in mente questo salmo. Ricordate ancora Erode che fa massacrare gli innocenti, certamente pensava, aveva in mente anche questo salmo, dice ma se si avvera questo salmo io sono fritto. Quindi pensate ancora al tentativo di soffocare la nascita della chiesa primitiva ad opera delle autorità di Gerusalemme. I primi cristiani appunto l'hanno interpretato così, ricordate il momento della persecuzione, si ritrovano insieme e dicono, certo questo l'ha già scritto nei salmi, perché questo tumulto di nazioni, perché questo inutile mormorio di popoli, questi re che si coalizzano per andare contro Dio e quindi contro il suo Messia. Certamente non sono accostamenti fittizi questi, cioè è un modo di leggere il salmo un po' come attraverso tanti filtri, no? Cioè, come è stato pronunciato, come pian piano è stato letto, fino al punto di arrivare a leggere cose che probabilmente colui che ha scritto non aveva neanche in mente, ma Dio invece l'aveva già ispirato. Tu non sai cosa stai dicendo, ma Dio lo sa quello che tu stai dicendo. E noi pian piano, col tempo, abbiamo capito che ciò che è stato detto vale ancora per noi. E poi siamo sicuri che Gesù ha pregato questo salmo e che davanti alle forze del male scatenate contro di lui, Gesù ebbe quella serenità di proclamare contro tutte le apparenze, adesso, e Gesù dice così, adesso è lo stesso termine usato dal salmo, adesso il principe di questo mondo sarà cacciato fuori, ricordate Giovanni 12:31, il principe di questo mondo viene cacciato fuori, è cominciato l'adesso. L'oggi di Dio. Vediamo la terza lettura che è col nostro tempo. Abbiamo visto la lettura che ne ha fatto Israele, la lettura che possiamo vedere in Gesù. Terza lettura col nostro tempo. Ora, la ribellione contro Dio è in atto, cioè soprattutto in questo tempo nostro, certamente c'è. Spesso noi siamo tentati di pensare che questa rivolta sia una realtà tipicamente recente. Ma no, da sempre è cominciata. I nostri giorni, certo, nei nostri giorni questa rivolta assume una configurazione del tutto particolare, ma è di tutti i tempi. Fin dall'inizio, ricordate, è cominciata con mettere in galera gli apostoli, con l'uccisione di Giacomo, poi andando avanti, prima persecuzione da parte di Nerone a Roma, anzi prima ancora c'è stato Claudio che ha espulso tutti i cristiani e tutti da Roma che si sono un po' dispersi altrove, e poi man mano tutte le altre persecuzioni, ma poi quante altre, di ogni tipo. E adesso stiamo assistendo alla stessa cosa, se pensate che secolo scorso, il 1900, è il secolo in cui c'è stato il 60% di tutte le persecuzioni avvenute in 20 secoli, il 60% in un secolo solo, capite? 40% in 19 secoli, 60% in un secolo solo, questo vuol dire altro che il secolo del progresso, se il progresso si misura dal numero dei martiri, certamente è un grande progresso il Novecento, ma capite che questo è... è stata un'indagine fatta dagli storici, in occasione del 2000, dell'anno santo del 2000, Giovanni Paolo II aveva chiesto agli storici di andare a esaminare e vedere quanti martiri ci sono stati nel Novecento, è venuta fuori una cosa incredibile e paurosa, il 60% di tutti i martiri della storia, da Cristo in avanti, è avvenuto in un secolo solo, nel Novecento, 40% in 19 secoli. Fate un po' i calcoli, se vi piace la matematica, vedrete quanto ogni secolo ha dato e quanto noi abbiamo dato invece a questo secolo, visto che anch'io sono nato nel Novecento come voi, tutti quanti, non c'è nessuno che qui sia nato nel 2000, per cui possiamo dire che siamo tutti nel secolo scorso, possiamo dire che noi siamo nati nel secolo dei martiri, sicuramente, il più grande secolo dei martiri. E quindi a ogni modo... certe mentalità moderne assomigliano molto a quello che dice il Salmo, no? Facciamo saltare le nostre catene, via tutto ciò che ci impedisce, basta, i popoli che tumultano contro Dio, no? Ora, i grandi maestri del pensiero contemporaneo, i moderni capi della contestazione, dicono le stesse cose. Non rifiutano Dio perché è Dio, ma perché dico, ma Dio è alienante, e quindi rimproverano a Dio di togliere la libertà, l'autonomia all'uomo. Ora vediamo che in quante altre schiavitù è caduto l'uomo da quando ha messo da parte Dio. Ricordate che Benedetto XVI diceva che una società senza Dio è una società che è in fallimento, il fallimento della nostra società è quello di aver eliminato Dio dai suoi orizzonti, anche perché non è mica... oppure come diceva Chesterton, diceva: non è vero che chi non crede a Dio non crede a nulla, chi non crede a Dio non crede a tutto. E la nostra società è la società che adesso crede a tutto, crede a ogni cosa, ma perché ha messo da parte Dio. Siccome Dio è ridicolo, siamo caduti nel ridicolo in un'altra maniera ancora più forte, no? Ora, qual è la difesa di Dio? Interessante, eh? La difesa di Dio è il suo silenzio e il suo sorriso, è un Dio che se ne ride dall'alto, Dio non sta a discutere con questi che blaterano contro di lui, Dio sta in silenzio e ride. E la ribellione umana viene definita vana, ancora una volta, ritornate la stessa parola, no? Cos'è coloro che sono stolti, che sono sciocchi, gli empi, stamattina abbiamo visto il Salmo 1, che cosa raggiungono? Il vuoto, la stessa cosa, qui gli empi raggiungono il vuoto, per quello che ci avete detto una corrispondenza tra i due salmi, no? Sono legati precisamente, per quello che non vanno separati uno dall'altro i salmi, vanno letto perché sono concatenati, esiste una sorta di concatenazione, di parole che si ripetono. E questa ribellione non tocca Dio, il salmista la ridicolizza, colui che regna nei cieli se ne ride e si fa beffa di loro. Il poveraccio che si mette a scagliare frecce contro il sole diventerebbe davvero ridicolo, e la ribellione contro Dio non toglie a Dio la sua serenità. Dio senza rispondere tace, senza rispondere a quelli che lo attaccano. Il nostro Dio, se dovesse rispondere a tutti quelli che hanno scritto contro di lui, Dio avrebbe buttato giù una valanga di volumi, ma inutile, non serve a niente, perché ricordate che anche Gesù taceva, no? Contro coloro che lo accusavano. Gesù taceva. Quindi, ora la sola difesa di Dio qual è? È suo figlio, che è continuamente generato da lui. Ecco la difesa di Dio. voi mi attaccate, ebbene io vi mando mio figlio, ma non perché vi distrugga, ma perché vi costruisca, esattamente l'opposto, no? Ormai la parola di Dio è già stata pronunciata, questa parola si chiama Gesù, e quindi quando noi guardiamo Gesù vediamo la risposta che Dio dà. Sembra che Dio stia zitto, è un Dio silenzioso, no no, è un Dio che ha parlato. Ricordate la lettera agli ebrei, molte volte in diversi modi Dio ha parlato, recentemente ha parlato nel suo figlio, ora ha pronunciato questa unica parola, l'ultima, escatologica, definitiva, che non può essere, che non tramonterà mai. Ormai questa vittoria è già arrivata, Gesù è risorto, dunque non c'è più altro da aggiungere, è Lui, colui che tiene saldamente nelle mani ogni cosa, per cui il Salmo davvero è beato chi in Lui si rifugia, la conclusione, no? Fortuna, felicità in colui che si rifugia in Dio, c'è questa vera felicità. E adesso possiamo pregarlo insieme, visto che ne abbiamo parlato troppo in lungo e in largo. Perché le nazioni congiurano e i popoli tramano progetti vani? Perché si organizzano i re della terra e i principi si riuniscono in segreto contro Yahweh e contro il suo consacrato? Spezziamo i loro legami, gettiamo via il loro giogo. Colui che è seduto nei cieli se ne ride, Yahweh si fa beffe di loro. Allora parla ad essi nella sua ira, li sgomenta nel suo furore. Sono io che ho insediato il mio re sul Sion, il mio santo monte. Proclamerò il decreto di Yahweh, che di me disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò in eredità le nazioni e in dominio le estremità della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, le frantumerai come ceramica di vasaio. E dunque, o re, riflettete con impegno, lasciatevi correggere, o potenti della terra. Servite Yahweh con timore, baciategli i piedi con tremore, perché non si adiri e non sbarriate la via. La sua ira si infiamma rapidamente, beato chi in lui si rifugia.